I signori passeggeri sono pregati di allacciare le nappe di sicurezza. Sì!
Che buffate voi qui!
Progetto comune, una cosa grande,
Tanta roba, ragazzi.
Non è possibile.
Come no? Prova,
fa un po' vedere.
No, attenzione.
No.
Stavamo a fare una prova.
Stavamo a scherzare.
Guardi. Lo vedi che stuzzica?
Ed ora, visto che ci siamo tutti, possiamo incominciare.
Benissimo.
Silenzio!
Buonasera e bentrovati a una nuova puntata della Svolta. È mercoledì sulle frequenze di Nova Radio, la radio dell'Arci della città di Firenze. Chi vi parla è Samuele Bigazzi, qua per parlare di musica, di concerti, di eventi e non solo. Oggi tratteremo anche un'associazione che si occupa di portare, come sempre, tanta cultura qua a Firenze. Parleremo di teatro, parleremo di accessibilità e non solo, anche di musica elettronica. L'ultima volta abbiamo avuto un gruppo musicale, abbiamo parlato di cinema, invece questa volta parliamo di musica elettronica, di eventi che escono un po' dal solita concezione di musica elettronica, quindi di discoteche, ma la possibilità di assistere a questi eventi di questa associazione, che sarà un componente di questa associazione, sarà tra pochissimo ai nostri microfoni per spiegarci come anche è protagonista la nostra città di Firenze in queste location che ci regala per uscire dalle solite quattro mura della discoteca, ma per goderci sempre la musica elettronica come magari piace anche alla città, che comunque ci sono tanti eventi e possibilità di ascoltarla. Ma come sempre, prima di andare con i nostri primi ospiti, prima degli eventi e di tutto quello che ci aspetteranno nelle prossime settimane, nel fine settimana, andiamo a sentirci una canzone e poi rientriamo subito qua con il nostro primo ospite.
I wanna be the one.
sulle note dei Casey the Sunshine Band rientriamo qui su La Svolta, su Nova Radio, e Sunshine è quello che portano questa, il nostro ospite che abbiamo qua in collegamento con noi, che ci porta tanta sunshine con la sua musica, e questo è Giacomo Spotti di Bioritmo. Ciao e buonasera, ci senti?
Ciao, vi sento, voi mi sentite?
Molto bene, molto bene. E, allora, innanzitutto grazie di essere qua con noi, anche se telefonicamente, perché so che non sei qua a Firenze, ma Firenze è comunque parte integrante e protagonista dei vostri eventi. Però innanzitutto, prima di entrare a vedere cosa sono proprio i vostri eventi, vorrei proprio chiederti come nasce e che cos'è Bioritmo.
Bioritmo, come dice il nostro motto, dalla nascita, il suono in natura, ascoltato da umane e pianti, per una crescita armonica e pulsante. E tutto si rifà al fatto che sia le piante che gli umani possono ascoltare la musica per crescere ed evolversi meglio. Quindi tutto nasce da questa frase qua, diciamo.
Ecco, e cioè, quindi avete cercato di unire due passioni, o è stata una passione che poi si è legata, cioè il fatto di portare fuori la musica elettronica dalle sale da ballo,
sale da ballo, dalle balere. No, è stato unire due passioni, prima ancora che la musica delle sale da ballo, la vera e propria musica acustica, anche quella dance senz'altro, ascoltata mentre uno stava in natura, perché sia io che Chiara, che siamo i due principali, diciamo, fondatori di questo progetto, attualmente ancora lo seguono appieno dei quattro fondatori, gli altri sono Edoardo e Lorenzo, ma io e Chiara partimmo già nel 2016 con una prima festa che si chiamava Dal Verde, che poi nel 2021 è diventata Bioritmo, perché sia io che Chiara ci piaceva coltivare le insalate, Chiara ne coltivava ancora più di me di già, e quando lo facevamo ascoltavamo la musica, e quindi tanti amici si univano a noi nei nostri momenti di agricoltura proprio perché mettevamo la musica durante questi stessi momenti di agricoltura.
Ecco, quindi è proprio la fusione di due passioni. Ecco, e quindi come vi è nata anche l'idea di far connettere, comunque non è facile, perché comunque si pensa sempre che comunque sia andare a ballare, soprattutto mentalità che ora magari un po' meno, però all'epoca, qualche anno fa, andavo molto spesso anch'io, però si pensava di andare la sera, magari tarda notte, invece siete riusciti a creare una situazione anche per dare un'alternativa.
È senz'altro il fatto che Bioritmo è stato costellato fin dall'inizio da generi di musica diversi tra di loro, dall'electropop alla musica elettronica, alla musica acustica, ha permesso di diffondere anche ambienti di ascolto e musicali diversi tra di loro. Poi la scelta è stata molto naturale, perché viviamo senz'altro in una città in cui abbiamo dei posti veramente meravigliosi, e a noi è venuto spontaneo pensare che vivere la festa e i momenti di ballo e di ascolto in posti belli come quelli poteva essere un valore aggiunto non da poco rispetto a quelli più usuali.
Ecco, senza dubbio la nostra città, e non solo, comunque anche i dintorni offrono tanti di queste possibilità. Ecco, ma quindi quando si va proprio a, diciamo, in maniera molto rudimentale a creare uno dei vostri eventi, cioè come, cosa si differenzia da una normale serata, cioè anche l'organizzazione in sé dell'evento cambia il tipo di musica che proponete? Cioè
la prima cosa che cambia rispetto a tutti è che l'acqua da noi è sempre gratuita.
Invece questa, che in qualche posto c'è anche i rubinetti con l'acqua salata.
Esattamente, quindi la prima cosa che noi abbiamo trasmesso, ora è una cosa, a parte gli scherzi, cerchiamo di l'abbiamo garantita, penso nell'80%, 90% dei casi è sempre stata la nostra prerogativa, e questo fin dal 2021, però quello che vuole simboleggiare l'acqua è che l'acqua è sempre aromatizzata con qualcosa del posto. Il primo payoff dei nostri eventi era proprio quello di venire senza aspettative né musicali né artistiche o altro, ma venire per vedere un posto e assaggiarlo tramite l'acqua che offrivamo gratuitamente. e da lì nasce un'esperienza, nasce un evento che porta sicuramente la musica acustica ed anche elettronica al centro dei propri contenuti, insieme però ad altri contenuti che sono proprio quelli naturali ed agricoli dei posti in cui siamo.
Ecco, cioè, e quindi avete sviluppato sicuramente da una passione per l'agricoltura, poi a metterci la musica, è continuata anche la passione per l'agricoltura? In sé, oltre...
La passione per l'agricoltura potrei dire che è cresciuta oltretutto, perché quello che è stato uno degli obiettivi principali del nostro progetto fin dall'inizio è stato quello di aiutare delle realtà agricole anche abbastanza indipendenti della nostra città, quindi che noi abbiamo trovato nelle feste un modo per collegare queste realtà agricole tra di loro e poterle rendere più forti, perché ovviamente le persone in questo modo, venendo a una festa, scoprivano un posto, scoprivano dei prodotti, e poi piano piano siamo arrivati addirittura a proporre dei prodotti totalmente nati dal nostro progetto e dall'unione di diverse realtà agricole tra di loro. Quindi per questo la passione per l'agricoltura è aumentata, perché facendo queste feste abbiamo conosciuto ancora più realtà agricole rispetto a quelle che conoscevamo prima.
Ecco, è anche stato un modo per farsi conoscere in più campi a questo punto, quindi magari uno veniva a ballare, però aveva questa passione, quindi è stato un po' un incrociarsi di cose. Sicuramente poi le location che scegliete sono suggestive anche per questo.
Sì, senz'altro. Io penso che un valore di queste feste è che tante persone sono presenti anche per tanti motivi diversi, e questo è una commistione anche sociale e culturale di tanti tipi, dalle persone straniere che magari si fanno avanti a volte più che per i motivi artistici, proprio per i posti in cui siamo, per scoprire delle realtà agricole in un modo un po' più trasversale, diverso, come invece ragazzi, amici, amiche che ci conoscono da anni e ci seguono invece per le proposte musicali, sia acustiche che elettroniche, che abbiamo. Quindi sì, diciamo che gli interessi sono molteplici all'interno di un solito evento. Abbiamo portato anche contenuti editoriali durante alcuni eventi, così tenendo poi sempre al centro l'ambiente naturale all'interno di cui li proponiamo.
E sapevo, vi avevo contattato anche apposta, perché questo fine settimana c'è stata una bella festa qui a Firenze, e invece è arrivata il calendario dice primavera, ancora purtroppo non lo percepiamo al 100%, però immagino che sta incominciando ad essere la vostra stagione al 100%. Quali sono le proposte, o comunque cosa si può aspettare chi vi segue nelle prossime settimane?
Noi senz'altro partiamo sempre da questo periodo, perché la primavera, temperature a parte, ha una sua data d'inizio, e appena le giornate si fanno più lunghe, per noi è proprio il momento di iniziare a fare festa, perché è il momento in cui godersi al meglio i giardini in cui ci piace stare tutti insieme. E i prossimi sono, tra l'altro, adesso inizia proprio la parte centrale della nostra programmazione primaverile, perché ci aspettano tre eventi molto speciali. Il primo, allora, in teoria noi non dovremmo fare spoiler, perché noi siamo sempre molto attenti.
Semplicemente per sapere, ma le date, o comunque diciamo l'area.
Le date, prima di tutto sulle date è bene dire che le nostre feste sono la domenica. Noi lasciamo, anche questo per noi è stato un fattore abbastanza riconoscibile, tranne alcuni casi che per necessità ci siamo dovuti spostare su altri giorni. Le feste a primavera sono la domenica, le feste da metà giugno, giugno in poi invece sono il giovedì sera. E quando sono la domenica si può già dire via, la prossima sarà il 12 di aprile, sarà agli Orti Dipinti.
Olè.
La settimana successiva invece ci sposteremo all'Orto di San Frediano. E poi possiamo dire che torneremo a casa, perché quella è la nostra casa, e sicuramente avremo almeno un'altra data a Chalet Fontana prima della fine di maggio.
Che è stato un po'... Sì, che poi è giusto, perché come hai detto te, vi estendete anche in vari posti e portate anche a scoprire questi posti in vesti sicuramente differenti dal solito, però lo chalet è quello che vi ha dato le prime... i primi eventi, cioè, no, i primi eventi dove è stato, e dove è stato anche l'ultimo, se non sbaglio.
Assolutamente, ed è proprio per questo che tutti gli anni la nostra stagione parte ufficialmente lì e finisce ufficialmente lì, perché noi è proprio da lì che siamo nati. Chalet è stato un posto veramente magico, che ci ha accolto, tra l'altro è tutta la parte agricola, è gestita da Chiara, tutta quella dell'orto, che è la mia socia, tutta la parte dell'orto è gestita da Chiara, ed è proprio lì che nasce anche Dal Verde, il primo evento del 2016, ed è proprio lì che Chiara ascolta spesso musica da prima dell'inizio di Bioritmo, mentre coltivava l'orto biodinamico che hanno lì e tutta la raccolta dell'olio e delle olive che hanno sulla collina dello Stento, che è l'azienda agricola prima con cui è nato il progetto Bioritmo. E poi Chalet Fontana, oltre ad avere questa produzione agricola veramente speciale, perché è la produzione agricola vista d'uomo più buona che ci può essere, ha pure un anfiteatro in erba nel suo giardino, che è, perfetto, a parere mio, che da, comunque sono nato 33 anni fa a Firenze, quell'anfiteatro in erba io lo considero davvero uno dei fiori all'occhiello di questa città, ecco.
Allora, diciamo un po', per chi magari ci stesse ascoltando e si fosse anche un po' interessato alla vostra mentalità, a quello che portate negli vostri eventi, non dico serate perché non sono di sera, quindi non so se vogliamo dire anche serate,
feste.
Esatto, bravissimo, è meglio, molto meglio. Cosa si può aspettare, cosa per un magari un appassionato di musica, ma non solo, anche semplicemente che vuole venire a vedere una di queste bellissime location con un nuovo costume?
Allora, a partire proprio dall'anfiteatro in erba che abbiamo appena nominato, ma come alle altre location, tutte le volte quello che uno può trovare è un luogo in cui osservare la natura cittadina in maniera diversa, anche la natura agricola in maniera diversa, perché ovviamente è un ambiente dinamico, è un ambiente sicuramente abbastanza giovanile, è un ambiente internazionale in cui si parlano diverse lingue. Noi fin dall'inizio abbiamo puntato sul non parlare soltanto italiano, non perché rifuggiamo, perché siamo per forza cosmopoliti, ma perché volevamo offrire qualcosa anche di diverso e più autentico a tanti ragazzi che venivano dall'estero e che spesso non trovavano secondo me la giusta strada per conoscere la nostra città in un modo più anche naturale,
anche esclusivo, dai, perché comunque senza dubbio poter fare una festa del genere è una cosa che va al di fuori dell'ordinario classico di una festa,
sì, infatti nasce con tanto impegno e le persone, ecco, quello che percepiranno le persone quando vengono è la passione che ci sta dietro rispetto a chi sta organizzando tutto questo, perché quello che c'è dietro è veramente tanta passione per la musica, per l'organizzazione, per la produzione di eventi in generale. E poi, vabbè, la proposta, quello che uno si può aspettare è una proposta musicale che ormai è sicuramente solida e apprezzata da tutte le persone che ci hanno visitato in questi anni e che ancora ci continuano magari a scrivere o seguire, anche se non vivono più a Firenze.
Visto che comunque consolidato ormai, perché comunque se è dal 2021 ormai sono più di 5 anni che siete sul territorio, e quali sono i prossimi passi di Bioritmo a Firenze, e non solo, avete intenzione di estendere questa mentalità anche al di fuori della nostra città o regione?
Allora, sicuramente il nostro impegno va da sempre prima di tutto a puntare sulla musica acustica, perché noi abbiamo una passione sicuramente per il dance floor elettronico, perché ci diverte la domenica pomeriggio ballare, è una roba che ci aggrega tantissimo, ci ha fatto conoscere tantissime persone, e la nostra proposta elettronica è una proposta divertente e che porterà delle persone davvero interessanti anche dall'estero da noi nelle prossime date. Però la parte acustica rimane senz'altro una parte fondamentale della nostra produzione. Scorrendo la nostra pagina si possono vedere dei nomi che adesso no brillano abbastanza, perché quando facevamo Dito nella Piaga 1 o 2 anni fa magari un po' meno le persone la conoscevano, ma uno dei nostri soci, Edoardo, è il produttore di Dito nella Piaga stessa, quindi voglio dire, è sempre, abbiamo sempre puntato e ci siamo sempre fidati di tutte le proposte che vengono fatte da Edoardo e da Chiara internamente, che sono loro che hanno in mano la parte di direzione più acustica, e quindi noi sicuramente come obiettivo abbiamo quello di riuscire a sostenere e a tenere alta anche questa parte qua in futuro. Sul muoversi noi siamo sempre, diciamo, pronti, ma con delle radici ben salde, quindi a volte ci spostiamo verso l'isola d'Elba, quindi verso la zona dell'arcipelago, facciamo delle date estive, magari faremo una visita su Livorno verso luglio, quindi diciamo che durante l'estate, quando fa veramente caldo in città, facciamo qualche data anche fuori. Le evoluzioni future, diciamo che vi ho già detto le date, non mi pronuncio troppo, esatto, su quello che potrebbe succedere da settembre in poi.
Ormai tanto io il contatto l'ho acquisito, nel caso vi torno a disturbarvi e a, certo, se ci fossero prossime novità. Allora, innanzitutto, ecco, per chi volesse partecipare a uno delle vostre feste, com'è possibile? Com'è possibile trovarvi sui social? Come dovrebbe fare?
Allora, noi comunichiamo tutto sulla nostra pagina Instagram, che è il canale che abbiamo su cui le persone ci seguono maggiormente. Anche il nostro sito è sempre aggiornato. In alcune occasioni attiviamo anche la newsletter, ma i messaggi diretti sul nostro profilo Instagram sono sempre bene accetti, sia per consigli, ispirazioni o domande specifiche sugli eventi successivi. Noi facciamo uscire le prenotazioni per le nostre feste in prossimità una settimana prima. È sempre necessario fare le cose all'interno di certi numeri, perché rispettiamo le capienze di luoghi che sono abbastanza delicati. Di base a volte abbiamo il fatto che tante persone in più vorrebbero venire, ma i nostri sono posti che rischiano di essere rovinati, certo, se siamo in troppi, quindi non c'è mai un motivo di esclusività, diciamo, nel dover fermare l'affluenza delle persone, ma un motivo proprio di delicatezza delle aziende agricole all'interno delle quali lavoriamo. E questo però porta anche a un ricircolo di persone che non sono mai sempre le stesse all'interno delle feste, alcune sì, alcune no, però ovviamente a volte capita a qualcuno di poter venire, a volte a qualcun altro, e anche questo è un aspetto, secondo me, significativo.
Ecco, allora, innanzitutto ringraziandoti, Giacomo, per essere stato con noi, averci presentato questo bellissimo progetto, questa bellissima associazione, volevo chiederti se ci puoi consigliare a me, a chi ci sta ascoltando, 2 o 3 modi semplici, diciamo, per vivere quotidianamente la vita in modo più bioritmico.
La prima sicuramente è quella di stare il più possibile all'aria aperta. E la nostra ricerca è quella di portare le persone a stare il più all'aperto possibile. La seconda è quella di assaggiare qualcosa che viene prodotto da delle piante che possiamo anche toccare, perché sicuramente tutto ha un sapore diverso quando si può toccare l'origine di ciò che stiamo assaggiando. E la terza è quella di ascoltare tanta musica nei giardini, più che potete. Ballate, ballate tutti, ballate tanto.
E allora, con questo bellissimo messaggio, diciamo, io ti ringrazio ancora di essere stato qua e ci vedremo presto sicuramente a una delle vostre feste. Grazie mille.
Ciao, 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 buona serata, ciao.
Ciao. E allora, come ora, prima di cambiare argomento, di andare a teatro, ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone. Questi sono i The Blades e questa è Territorio.
Shed some tears of love now, like a desert in the rain. When son of the dead I went to that there's nobody like my mom. There's no place like my home since I was born. When I was young, the
flavor is so strong. I've missed it so long now.
Con i The Blaze entriamo nella seconda parte della svolta, sempre qui su Nova Radio, la radio dell'Arcia. Abbiamo appena finito di parlare con Giacomo, e ci ha fatto conoscere qui su alla svolta Bioritmo, un'associazione che si occupa di eventi all'aperto e di feste, anche soprattutto la domenica, in location spettacolari. E ora dalla musica invece passiamo al teatro, e abbiamo con noi Luisa della Murmuris per presentare innanzitutto l'associazione, e non solo, per un festival che è già attivo nella nostra città, il prima Materia Festival, e sei qui a partire dal Materia Prima Festa. Subito stato giustamente corretto. Buonasera e ben trovata.
Grazie, buonasera a te, a tutti e a tutte.
Allora, prima, come abbiamo detto, di presentare il Materia Prima Festival, già attivo su il territorio, che si estenderà fino al 14 di aprile, volevo far conoscere ai nostri ascoltatori l'associazione di cui fai parte, sei anche direttrice artistica, che è Murmuris. Se ci vuoi raccontare di cosa si occupa e di come è nata e di come agisce sul nostro territorio.
Bene, grazie di questa occasione. Murmuris è un'associazione che nasce 20 anni fa a Firenze, da alcuni soci e socie non fiorentine in realtà, ma che arrivano a Firenze per studiare, lavorare e inventare delle cose che poi diventano appunto questa associazione che si occupa sin dall'inizio di teatro contemporaneo. L'associazione nasce in realtà al Teatro Everest, al Galluzzo, e si sposta poi nel 2013 al Teatro Cantiere Florida, dove insieme ad Elsinore e Versilia Danza, altre due associazioni molto attive a Firenze nel teatro e nella danza, co-gestisce quello spazio meraviglioso che è appunto il Teatro Cantiere Florida in Oltrarno. L'associazione si occupa di teatro contemporaneo da diversi punti di vista, quindi si occupa di produzione, si occupa di formazione, ma soprattutto di ospitalità, e quindi di accogliere a Firenze compagnie di teatro contemporaneo, soprattutto italiane ma non solo, che portano spesso per la prima volta nella nostra città i loro progetti, i loro spettacoli, che spesso sono spettacoli pluripremiati, che sono stati prodotti in teatri importantissimi o che hanno girato molto l'Italia, ma che magari non riescono a trovare uno spazio appunto a Firenze per esprimere quello che hanno fatto. Esatto,
come dicevamo anche prima, magari fuori onda, che purtroppo da un po' di tempo a questa parte il teatro non è più visitato, comunque non più tante persone come prima lo frequentano, e sicuramente questo invece potrebbe essere anche un'occasione per riavvicinarsi a questa cosa che manca, è essenziale. Comunque l'abbiamo riscoperto anche ultimamente, ma è fondamentale, quindi immagino anche deve essere un lavoro bello tosto questo.
Sì, è un lavoro duro, ma appunto qualcuno deve pur farlo, noi lo facciamo, cerchiamo di farlo al meglio, e diciamo che sono 13 anni, esatto. L'associazione esiste da 20 anni, ma sono 13 anni che esiste Materia Prima, che è questo festival che ora è finanziato dal Ministero, dall'Unione Europea, quindi comincia, come dire, ad essere anche un luogo che raccoglie e porta a Firenze anche tanti soldi, certo. E li riutilizza, come dire, nella città per accogliere compagnie e creare anche, diciamo, un indotto, no? Per un pubblico che si muove e artisti che si muovono. Portare pubblico a teatro è ovviamente una missione, nel senso che io per esempio ho cominciato da molto piccola a fare teatro nelle compagnie dialettali, io sono umbra e quindi facevo tutte le sagre con la mia compagnia, ero una bambina di 5 anni, facevo la bambina di 5 anni in uno spettacolo, e io mi ricordo queste piazze piene, io facevo 60 date in estate, quindi come dire ero sempre su un palco
tutti i giorni
e c'era tantissimo pubblico, vecchietti, meno vecchietti, giovani, bambini che comperavano la sedia di plastica, cioè mi sembra di parlare del medioevo ma d'altronde sono vecchia, e per assistere allo spettacolo. Una cosa come questa poi nel teatro professionale non succedeva più, quando ho cominciato cioè a fare questo mestiere da grande non succedeva più, quindi i teatri erano vuoti o semi vuoti, e le responsabilità sono state tante, e anche in parte di noi teatranti forse, ma sicuramente quello che abbiamo cercato di fare con Materia Prima Festival è stato quello di far rinnamorare le persone del teatro, perché siamo convinti con i miei soci Laura e Francesco, con cui
che
condivido
salutiamo.
Certo, con cui condivido la direzione artistica e insomma organizzativa del festival, abbiamo pensato a una strategia per riportare il pubblico a teatro, perché faccio sempre questo esempio, no? Se andiamo al cinema e vediamo un film che non ci piace, torniamo un'altra volta al cinema a vedere un altro film. Se andiamo a teatro e vediamo uno spettacolo che non ci piace, non andiamo più a teatro. E quindi noi abbiamo questa pressione. Cioè tutti gli spettacoli che programmiamo devono essere eccezionali.
Esatto. Allora, hai detto 13ª edizione, e questa è dedicata all'accessibilità come diritto culturale. Ecco, come è nata questa idea e cosa si occupa nello specifico? Qual è il messaggio che volete far passare poi con questo festival?
Prendendola un po' larga ma non troppo, diciamo che se pensiamo al teatro e pensiamo magari tipo al teatro greco, quella roba lì vecchissima,
la tragedia,
sì, quella roba lì, ma anche la commedia, perché insomma comunque quella roba lì del teatro greco era una roba in cui tutti e tutte andavano a teatro, chi non poteva andarci veniva pagato dallo Stato per andarci, perché era un momento considerato cruciale per la vita politica e sociale, certo, di quella città, e quindi il teatro nasce assolutamente come un'arte inclusiva. Tutti dovevano andarci perché era un luogo in cui si esercitava un diritto politico. Vogliamo provare a fare la stessa cosa. E quindi ci siamo interrogati su che cos'è che non rende il teatro accessibile. In generale la cultura, poi noi diciamo il teatro perché è quello di cui ci occupiamo,
certo,
di più. E quindi ci siamo chiesti quali erano le questioni. E le questioni sono parecchie, abbiamo scoperto che sono parecchie. Perché c'è una questione che è, come dire, quella più immediata, che ha a che fare con l'accessibilità per chi ha ad esempio una disabilità. Quindi pensiamo ai non vedenti o ai non udenti che non possono avere un accesso a uno spettacolo teatrale.
Certo.
Sì, e invece, come dire, è un loro diritto, come è un diritto di tutti i cittadini e le cittadine. E quindi abbiamo fatto due sperimentazioni ospitando due spettacoli, uno Foresto di Babilonia Teatri e l'altro Kamikaze di Giulio Santolini, in cui abbiamo introdotto, in Foresto era già così, Foresto è uno spettacolo che nasce così, in Kamikaze abbiamo fatto noi questa sperimentazione, un performer Liss, che è nello spettacolo. È un performer che quindi, come gli altri attori e le altre attrici dello spettacolo, interpreta lo spettacolo. Il performer che abbiamo invitato si chiama Daniel Bongiovanni e, per dirvi chi è, ma se lo seguite sui social capirete subito la sua fama meravigliosa, è ad esempio l'interprete Liss per tutta l'accessibilità a Rai di Sanremo. Okay. È stato l'interprete Liss di Lucio Corsi, quindi è andato ad esempio anche in Eurovision, no? E è un performer, quindi non è solo, che è già tanto, un interprete Liss, ma è anche un performer che sta sul palco. Ma l'accessibilità non è solo questa, ovviamente, l'accessibilità è anche un'accessibilità economica, quindi cerchiamo di mantenere delle politiche di biglietto, degli abbonamenti, delle agevolazioni che permettano alla maggior parte delle persone di poter venire a teatro e vedersi uno spettacolo. Ma l'accessibilità ha anche molto a che fare con la cultura. Cioè, il teatro, quando è fatto bene, è un teatro che riesce a portare concetti altissimi, magari molto complicati, a tutti e a tutte, senza banalizzare. E quindi la messa in scena a volte ci permette di conoscere, ad esempio, il complesso carteggio fra Claude Eterly, che è quello che ha sganciato la bomba atomica, e Gunther Anders, che è un filosofo che si interrogava di questo, attraverso uno spettacolo che si chiama Atomica, che è quello che ha aperto il nostro festival. E in questo il teatro, secondo noi, ci riesce tanto a portare argomenti complessi e difficili a tutti e a tutte, indipendentemente dal proprio background, dalla propria formazione e da quello che abbiamo studiato e letto nella vita.
No, perché poi è giusto, comunque, anche se non abbiamo un interesse, bisogna un po' informarsi in tutto, in generale, però, e quindi quando non come, cioè, il teatro può sicuramente può essere una via per accedere a questo. Allora, come abbiamo detto, ci sono già stati degli spettacoli, però un'altra particolarità di questo festival, che è itinerante, che non si svolgerà in un solo giorno, in un solo posto, ma comunque in più giorni e anche in più location. Ecco, ci vuoi un po' raccontare quali sono, dove possiamo trovarvi anche poi nei giorni futuri?
Allora, intanto la particolarità di questo festival, non è l'unico così, ma insomma uno dei pochi, è che non si svolge d'estate. Molto spesso i festival che hanno a che fare appunto con le feste, noi si fa un po' prima. Non si svolge d'estate. E perché spesso i festival o le feste si svolgono d'estate? Perché l'estate siamo più liberi e quindi possiamo pensare di trascorrere una settimana in un festival e viverlo dall'inizio alla fine. Il nostro festival è un festival che invece prova a innestarsi nella vita quotidiana delle persone, quindi è un festival che è fra marzo e aprile, quando ancora non ci sono le ferie, e quindi è molto diluito, perché è molto complicato pensare in un martedì di marzo di fare spettacolo dalle 3 del pomeriggio a mezzanotte, e allora proviamo, come dire, a infilare in quel tempo libero, se tempo libero lo possiamo chiamare, delle persone, di noi stessi, insomma, che lavoriamo, che abbiamo tutti i nostri impegni, ma provare a ricordare che il teatro può essere un pezzo della quotidianità, non è qualcosa di eccezionale, ma può essere un momento della nostra giornata. Il festival è cominciato il 4 marzo, finirà, come dicevi, il 14 aprile, e quindi è molto lungo, ha molti appuntamenti, circa 2 o 3 la settimana, in diverse fasce orarie, in diverse giornate, e soprattutto avviene in diversi luoghi, perché un modo per riportare le persone a teatro è provare
andare dalle persone,
provare a sì, e provare a illuderle che non stanno andando a teatro, ma stanno andando da un'altra parte, e poi una volta lì sorprenderle con il fatto che il teatro è anche lì, perché il teatro è dappertutto.
Infatti, quindi, cioè, com'è, visto che comunque anche, diciamo, magari esce un po' dagli schemi del teatro tradizionale, che uno può pensare al sipario, però quindi com'è la risposta, comunque, visto che possiamo dire avete anche un'idea molto ampia temporalmente parlando, perché comunque 13 anni di festival sono sicuramente tanti, ecco, come avete visto anche cambiare il vostro pubblico, come risponde la città di Firenze del pubblico fiorentino, e non solo, perché immagino, dato gli eventi, possono esserci comunque pubblico non solo della città, però come la città reagisce a queste
Allora, devo dire molto bene, è stato un lavoro lungo, un lavoro partecipato e condiviso, perché abbiamo coinvolto anche tante altre realtà del territorio che magari si occupano anche di altro. Abbiamo una collaborazione ad esempio con le librerie, e quindi chiediamo alle librerie a volte di venire in teatro da noi in sera di spettacolo e di fare una proposta di libri che hanno a che fare con quello spettacolo, e quindi anche quel pubblico delle librerie sarà informato, no, in un qualche modo di quello che accade. E quindi questo ci ha permesso di creare una rete con tante associazioni e con tanti altri soggetti che ci hanno aiutato a portare pubblico che magari non ci conosceva. Negli anni il pubblico è molto cresciuto, ma è sempre una scommessa, cioè non succede mai che noi cominciamo con la prima data di festival dicendo andrà bene. Cominciamo sempre dicendo andrà bene, cioè c'è sempre il punto di domanda, e proviamo quindi ad attivare tantissimo le persone, perché amiamo molto gli spettacoli che portiamo, e io e i miei colleghi, quando andiamo a vedere gli altri spettacoli per poi portarli magari a Firenze, quando usciamo dalla sala ci chiediamo sempre: vorresti farlo vedere a qualcuno? Vi capita, quando vedete qualcosa di bello, di dire come vorrei che lo vedesse, ecco, qualcuno? Ecco, quando noi abbiamo quella sensazione, vuol dire che quello è lo spettacolo giusto da portare, che riusciremo a convincere le persone che davvero dovete venire. Il pubblico, come insomma dicevo, è molto cresciuto, e la cosa che mi fa tanto piacere è che quest'anno abbiamo attivato un abbonamento che si chiamava abbonamento al buio. Il festival comincia il 4 marzo, abbiamo lanciato questo abbonamento a dicembre del 2025 dicendo comprate un abbonamento senza sapere che spettacoli ci saranno, perché speriamo che dopo 13 anni, 12 in quel caso, mancava certo, il 13°, qualcuno dica: ma sai che io mi fido, sai che fate sempre delle cose belle, io mi fido. E è successa questa cosa, e per noi è stata una soddisfazione incredibile. Ci ho messo anche ansia, perché ho detto ok, ora davvero dobbiamo far bene, perché c'è gente che si è fidata tanto. Rispetto ai luoghi appunto di cui parlavamo prima, abbiamo scelto degli spettacoli che hanno anche dei formati, come si dice, site specific in un qualche modo, cioè dei formati per cui possono essere fatti non su un palco tradizionale. Abbiamo fatto uno spettacolo ad esempio dentro il bar delle Baracche Verdi al quartiere dell'Isolotto, in cui l'attore è un attore che sta al bancone del bar e che parla con un immaginario barista, e il pubblico è seduto e lo ascolta, e quindi lì, come dire, il luogo diventa significato, e anche per uno spettatore l'idea di andare a vedere uno spettacolo in quel luogo capisci che è diverso. Gli altri due luoghi che voglio citare, uno passato e uno futuro, così magari vi dico anche qualche data, esatto, che abbiamo davanti.
Un po' di anticipazione, è sempre comodo.
Sì, sì. Allora, un luogo passato meraviglioso è stata l'ex centrale termica della Torre Fiat, quella a Novoli, dove c'è il centro commerciale della Coop, c'è una torre bellissima, la vedete passando, che è stata ristrutturata, che era la vecchia centrale termica della Fiat, quando c'era la Fiat a Firenze. Quello ora è uno spazio vuoto, bellissimo, super suggestivo, perché è una vecchia fabbrica, sì. E lì dentro abbiamo portato uno spettacolo il 19 marzo, che era un debutto nazionale di un'artista nuova e non molto conosciuta, ma come immagini l'idea di aver fatto uno spettacolo lì dentro, certo, ha portato tanto pubblico curioso anche solo di vedere quello spazio,
certo,
e di vederlo, come dire, acchittato in un modo inaspettato.
Veste, certo.
Esatto. Per quanto riguarda le cose che verranno, ti cito subito un altro luogo che non è un teatro ma che è un museo, che è il museo Stefano Bardini, museo civico di Firenze, bellissimo, pochissimo frequentato perché a Firenze si va agli Uffizi, certo, giustamente, ma insomma non esistono solo quelli.
Vabbè, comunque anche la quantità purtroppo fa sì,
sì
che comunque,
certo,
ci sia dispersione.
Però la cosa che ci interessava è che questo è un museo nostro, cioè un museo della città di Firenze, che noi cittadini e cittadine, come dire, contribuiamo con le nostre tasse a sostenere, certo, no? E quindi è anche un luogo in cui ci interessava dire ai fiorentini e alle fiorentine: ehi, te lo ricordi il museo Bardini? Vieni a vedere, lo apriamo in un altro modo. E quindi durante l'orario di chiusura del museo noi lo riapriamo, grazie all'amministrazione comunale che ovviamente ci ha aiutato a fare questo, e portiamo uno spettacolo sabato 11 e domenica 12 aprile, quindi dopo Pasqua, insomma, bellissimo, che si intitola Exhibition, che è uno spettacolo per soli 25 spettatori alla volta in cuffia. C'è un'attrice che fa la guida all'interno del museo, gli spettatori e le spettatrici quindi sono come quei turisti con le cuffie che ascoltano la guida, che in realtà costruisce un percorso all'interno del museo il museo Stefano Bardini, in cui mescola le opere reali e i ricordi personali della biografia dell'artista. di lei. È uno spettacolo che è già stato fatto per esempio al Museo di Capodimonte, al Castello di Rivoli a Torino, quindi è proprio uno spettacolo creato per i musei che prova a scombinare l'idea del turista, sì, della solita guida. E appunto è un'occasione, dai, abbastanza imperdibile, perché è la prima volta che loro arrivano a Firenze e che hanno costruito questo spettacolo anche a partire dal museo.
Allora, visto che ho la fortuna di avere la direttrice artistica di questo festival, come vengano anche trovati o scelti gli autori per fare gli spettacoli, o comunque lo spettacolo in sé? Dove parte la ricerca? Come nasce? Vi muovete molto? Come funziona?
Allora, noi siamo un collettivo, quindi come dicevo, insieme a me ci sono Laura Croce e Francesco Migliorini, che condividono, insomma, insieme a me condividiamo tutti e tre questo onere e questo onore, cioè di scegliere gli spettacoli e di decidere chi portare e dove portare, perché ti ripeto, non è solo scegliere prendo quello spettacolo, ma è anche dove lo metto, perché non è scontato che sia il Teatro Cantere Florida, che comunque è anche una nostra casa, no? Di fatto giriamo molto, andiamo a vedere molti spettacoli in giro per l'Italia.
Perché sai, uno dice la musica, il cantante per fare un concerto va su internet e lo può ascoltare, ma immagino è uno spettacolo.
No, in teatro diciamo ci sono i video ovviamente, okay, che le compagnie ci mandano, video assolutamente privatissimi, perché certo, nessun teatrante mai vorrebbe far vedere un video del proprio spettacolo, perché ovviamente il video ammazza il teatro, certo, in un qualche modo. Diciamo che noi negli anni riusciamo anche a vedere oltre, no? Quindi se vediamo un video di uno spettacolo riusciamo a capire se può funzionare o meno.
Essere un po' più presente, magari come se fosse a teatro, certo,
sì,
di una persona.
Ma sicuramente
normale,
niente può sostituire l'esperienza dal vivo. Partecipiamo a molti altri festival e in più, ad esempio, siamo giuria di un premio molto importante che si chiama Premio In Box, che premia gli spettacoli emergenti italiani. E per esempio il prossimo appuntamento che abbiamo, appunto vi ho detto l'11 e il 12 aprile, ma in realtà ce n'è uno prima, appunto il 10 aprile, si chiama Molto dolore per nulla, lo spettacolo di Luisa Borini, è lo spettacolo che ha vinto questo premio In Box. Okay. Quindi noi facciamo parte di questa giuria, abbiamo visto circa 350 video di spettacoli. Da questi 350 video ci sono 6 finalisti che poi fanno le finali dal vivo a Siena, noi andiamo a Siena e tra quegli spettacoli decidiamo quello che deve venire al Florida. C'è una parte irrazionale in questa decisione che ha a che fare con il fatto che in quel momento, quando vediamo gli spettacoli, io, Laura e Francesco siamo spettatori prima di tutto, quindi certo, cerchiamo di ripescare quella roba che è lo stupore, la meraviglia di quando uno vede.
Ma anche l'emozione comunque,
sì,
solamente magari.
E poi c'è anche una parte razionale che ha a che fare con l'idea che, per esempio, ci interessa quel tema o ci interessa il percorso che sta facendo quell'artista, perché a volte noi portiamo dei debutti, quindi spettacoli che non abbiamo mai visto, certo, e che debuttano per la prima volta da noi, ma abbiamo,
cioè,
incontrato
in quel
quell'artista.
Caso, come ora, proprio così, anche curiosità,
certo,
personale, cioè leggete come vi viene presentato in qualche modo, cioè c'è un copione da un.
Allora,
script,
noi riceviamo per fortuna 1000 email di artisti e artiste che vorrebbero venire al festival e far conoscere il proprio lavoro. Cerchiamo di leggerle tutte, perché è nostro dovere anche, voglio dire, siamo uno spazio che deve accogliere e interrogarsi su come farlo. Quindi ci arrivano dei progetti, a volte scritti, o a volte magari alcune riprese di alcune prove che sta facendo quella compagnia. Cerchiamo di fare questo lavoro molto presto, cioè ti faccio un esempio, noi ora siamo al 1° d'aprile, il festival della 14ª edizione, quindi del 2027, sarà a marzo, quindi fra un anno, ma noi adesso ci stiamo
è già in cantiere,
esatto, e noi adesso la prima cosa di cui ci stiamo interrogando è proprio i debutti, perché i debutti sono gli spettacoli che hanno bisogno di più tempo, di più cura e di più anche ricerca. Magari capita che quest'anno, faccio un esempio, arriva un artista che fa da noi uno spettacolo che abbiamo scelto e che ci piace molto e che ci dice: sapete che sto lavorando a una nuova cosa? Lì è un po' più facile, perché se noi conosciamo,
certo,
l'artista,
immagino,
abbiamo visto già il suo lavoro,
lo
anche
stile,
se non sappiamo molto del suo lavoro futuro, se però ci piace quello che fa, è anche nostro dovere dargli credibilità, lasciarlo libero di lavorare e dirgli: va bene, vediamo, rischiamo insieme, vediamo quello che succede.
Allora, prima, visto che un po' già ce l'hai citati, però magari diciamo anche un po' dopo nello specifico se ci sono delle date, visto che comunque ancora 2 settimane mancano, quindi per chi volesse, visto che magari sono anche con poche persone, se ci fosse ancora posto e qualcuno volesse venire, ma anche e soprattutto, visto che l'abbiamo detto, se ci fosse qualcuno che fosse interessato, ci sta ascoltando, come si fa, magari è già del settore, immagino chiaramente, a contattarvi per se qualcuno volesse farvi arrivare un'opera, uno spettacolo, cioè come si può muovere, ecco. Bene.
Allora, intanto in generale, per avere informazioni su di noi, anche per capire che cosa facciamo, come lo facciamo, ci sono chiaramente i nostri, come le nostre piattaforme, quindi la prima è il nostro sito, ne abbiamo due, uno è murmuris.it, che è il sito dell'associazione in cui trovate tutto quello che facciamo durante l'anno, che non è solo il festival, è soprattutto il festival, ma non solo quello. E poi c'è il sito del festival, che è materiaprimafestival.com. Lì trovate tutte le indicazioni, c'è una mail generica che è info@materiaprimafestival.com, che comunque leggiamo tutti e tutte, e che, come dire, è un luogo in cui possono arrivare le proposte per appunto fare spettacoli o collaborare. Sicuramente per noi è molto importante vedere, andare a vedere, conoscerci. Leggere un progetto su carta è solo parte della scelta, come penso in tutti i lavori. Abbiamo ovviamente Instagram, abbiamo ancora il buon vecchio Facebook, non so per quanto, e sempre basta cercare Murmuris, e su Instagram anche Materia Prima Festival.
E immagino anche per vedere se fosse ancora disponibile qualche posto.
Sì,
per...
allora provo, se sei d'accordo, a fare un elenco di quello che accade da qui al 14. Certo. E una piccola chicca finale, diciamo. Allora, vi dicevo, il 10 aprile al Teatro Cantiere Florida abbiamo Molto Dolore per Nulla di Luisa Borini, questo spettacolo bellissimo alle 21, che è un monologo fra stand-up comedy e autobiografia, in cui l'artista si racconta rispetto agli amori tossici. Quindi è uno spettacolo che racconta, come dire, la fatica di uscire da quelle relazioni in cui secondo me tutti, boh, cioè caduti o
modo,
qualche amico, insomma, è una roba che ci tocca tutti e
sembra
tutte.
Lontana, ma alla fine sì.
No, anche perché la tossicità, come dire, a vari livelli, e forse noi stessi a volte lo siamo stati per qualcuno. Poi l'11 e il 12, come dicevo, ci spostiamo al Museo Bardini con Exhibition, e lì siamo un po' messi male con i posti, perché appunto è solo per 25 persone, ma provate
esclusivo.
A scrivere, non seguo le prenotazioni, lo fa Elisa Bonini, che è un'altra nostra collaboratrice imprescindibile, che segue tutta l'organizzazione. E poi andiamo al 13 e il 14 aprile, quindi siamo proprio in continuità, non so come faremo un giorno dietro l'altro, ma ci riposeremo un po' a Pasqua ora, perché arriva Eugenio Barba a Firenze.
Esatto.
Eugenio Barba...
ospite, diciamo, lui comunque...
Sì,
con
diciamo
la sua esperienza.
Che chiudiamo con Eugenio Barba, che ci chiama un po' di tempo fa e ci dice: io faccio 90 anni, ragazzi, perché sono nato nel 36 e vorrei venire a festeggiare a Firenze. E noi diciamo: bene, ti aspettiamo, prepariamo la torta. Quindi facciamo due giorni dedicati a lui, che viene e che presenterà il suo libro Le mie vite nel terzo teatro, che presenterà uno degli ultimi spettacoli dell'Odin, che è questa compagnia teatrale mitica per cui lui che ha fondato e per cui lui ha lavorato per 62 anni fino al 2020, con passione, il 14 aprile. E il 13 aprile facciamo questa talk sempre al Teatro Cantiere Florida, in cui abbiamo invitato Sotterraneo, che è una compagnia fiorentina, dai, eccezionale, che gira il mondo con i suoi spettacoli e che ha compiuto l'anno scorso 20 anni, e siccome lui ne compie 90,
quindi
abbiamo detto: facciamo una giornata di compleanno in cui ci interroghiamo su come si fa a durare.
Cioè,
come si fa a durare nell'arte?
E loro sicuramente sono ottimi testimoni.
Sì, direi di sì.
E
infatti quella giornata lì si intitola Lo scandalo della durata, perché durare così tanto è scandaloso in senso positivo,
positivo,
no?
Certo.
Poi ti dicevo, l'ultima chicca di cui volevo parlare è che facciamo questo evento speciale gratuito il 27 aprile al cortile del liceo Rodolico, che è un liceo vicino,
sì, certo,
a noi, in cui portiamo Speed, questa performance stupenda, molto breve, di 20 minuti, di Parini Secondo, che è un collettivo di danzatrici e performer di Cesena. Parini era il nome del loro liceo, loro andavano in classe insieme al liceo Parini e facevano il secondo superiore quando hanno fondato questa compagnia, e quindi hanno lasciato questo nome. E fanno questo spettacolo, questa performance stupenda, in cui sono... appunto quattro danzatrici e due di quelle macchine pimpate, ce l'avete presente? Quelle,
ah, certo,
macchinette con i subwoofer dentro.
Ballano anche le macchine.
Esattamente, balliamo un po' tutti, è un po' l'evento finale, è un po' una festa, e è un evento appunto gratuito, è obbligatorio prenotarsi perché dobbiamo capire quanti siamo, ma trovate appunto tutto sui nostri social e siti.
E allora, comunque è l'associazione, però non è fine solo al festival, quindi anche durante l'inverno immagino siete, anche l'estate, perché comunque il festival è in primavera, quindi siete attivi, cioè cosa, quali sono le attività della, dell'associazione, oltre chiaramente a costruire il nuovo festival?
Allora, abbiamo due progetti grossi paralleli. Uno si chiama Noi, è un progetto che è sostenuto dalla Fondazione Cassa del Risparmio di Firenze, che porta, diciamo, l'obiettivo è portare i giovani a teatro, che è una parola un po' così, la parola dicono i vecchi, portare i giovani a teatro, ma è un modo alternativo per coinvolgere gli studenti e le studentesse delle scuole superiori a teatro. Quindi l'idea è, per esempio, di non fare le matinee, noi non facciamo mai matinee, ma di portarli a vedere gli spettacoli del nostro festival in serale, che sono spettacoli per tutti e tutte, cioè non sono spettacoli per ragazzi, anzi, a volte... insomma siamo proprio al limite anche della censura in alcune cose, purtroppo, e quindi noi li coinvolgiamo, loro vengono in teatro, ma durante l'anno in realtà seguono un percorso proprio di avvicinamento. Noi non facciamo formazione per attori e per attrici o per maestranze del teatro, ma facciamo formazione per spettatori e spettatrici,
che anche il pubblico, come dicevamo prima, sì, un po' va formato,
sì, ma va formato nel senso che va informato prima di tutto, quindi proprio perché si è rotta, come dire, quella connessione, esattamente la parola giusta, quella connessione fra palco e platea. Allora proviamo noi, come dire, dal palco a dire siamo qui, venite, e partiamo da chi è giovane, perché vedere uno spettacolo di teatro contemporaneo quando hai 15 anni secondo me è sconvolgente, perché non te lo aspetti, perché a volte hai visto soltanto quegli spettacoli un po' classici, paludati, classici, magari ti sei annoiato, magari pensi che il teatro sia sempre quel sipario che si apre e che si chiude, e non è solo quello.
E chissà, magari scopri anche una passione.
Assolutamente, magari. Ma anche se solo scoprisse la passione di essere spettatore, sarebbe già una conquista, certo, incredibile. Ti dico che molto spesso i ragazzi e le ragazze che partecipano a questo progetto, il commento che più spesso ci dicono, scrivono, eccetera, è: non pensavo che a teatro si facesse una cosa così. Ma li capisco, perché anche io quando andavo a scuola, andavo a teatro, avevo un'idea del teatro unica, questo voglio dire. Poi facciamo anche delle altre attività, ovviamente, che hanno a che fare soprattutto, come ti dicevo, con, insomma, la ricerca e la preparazione del festival e poi la chiusura del festival, quindi il prima e il dopo. Però facciamo attività anche di formazione nelle scuole in tutta la regione, grazie alla Fondazione Toscana Spettacolo, che ci manda un po' in giro a Massa, Carrara, a provare a sempre fare un lavoro per nuovi e nuove spettatori, nuovi spettatori e nuove spettatrici. Quindi, diciamo, è un po' quello il pallino.
E quindi, allora, diciamo, ricordiamolo che il festival non è finito, ci sono ancora 2 settimane, 14 giorni precisi, perché oggi è il primo di aprile, quindi materia prima festival sui social e anche il sito per venire a vedere le date disponibili, e non solo, per interessarsi all'attività dell'associazione Murmuris. Io ti ringrazio per essere stata qua, aver presentato l'associazione, questo festival, e anche aver un po', dai, ci siamo riusciti un po' a educare gli spettatori al teatro. Grazie mille, in bocca al lupo, e anche se non è il teatro tradizionale, si dice sempre merda,
si usa. Certo, si dice sempre merda, grazie tante di questo spazio, e vi aspettiamo in sala.
Grazie mille di essere stata qua. Allora, grazie a tutti voi di averci ascoltato. Sono le 8 e come sempre lasciamo la linea alle notizie e poi alla musica di Nova Radio. Grazie mille e ci sentiamo fra 2 mercoledì qua a La Svolta.